Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora un buon pomeriggio insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Come sempre la cronaca, lo ricordo spesso, legata all'economia è il nostro punto di riferimento per me e per la nostra redazione. Quindi nel preparare Focus Economia di oggi abbiamo sondato e cercato le notizie per noi più importanti e quindi abbiamo individuato alcuni macro temi che vi anticipo velocemente. Il primo macro tema è quello del futuro del settore auto, abbiamo avuto tante notizie oggi sull'automotive che potremmo veramente farci tutto Focus Economia. Ma allora, quali sono gli elementi che ci aiuteranno ad approfondire questo aspetto? Per esempio, i grandi produttori occidentali, parliamo di Volkswagen, sono crollati gli utili per Volkswagen, che dunque può solo agire, lo hanno sottolineato gli stessi vertici, attraverso un urgente taglio dei costi. E poi non vanno meglio i numeri per Stellantis Italia, e Urso ha convocato per questo un tavolo per il prossimo 14 di novembre. Problemi anche per le case automobilistiche giapponesi, per esempio meno vendite per Mitsubishi. Dall'altra parte la Cina sicuramente sta ottenendo dei risultati molto importanti, BYD ha superato il fatturato di Tesla. Ricordiamo, BYD è il principale operatore dell'elettrico cinese ma anche internazionale. Questo è un aspetto che sul quale vi invito a riflettere, cioè BYD ha superato il fatturato di Tesla. E poi il braccio di ferro tra la Cina e l'Europa sui dazi, con Pechino che non li accetta e si rivolge al WTO. Quindi vedete, vi sono diversi aspetti legati al settore dell'automotive che oggi ci portano ad approfondire questo aspetto. Perché per esempio il nostro paese, a parte il problema di Stellantis, sappiamo quanto sia importante per quanto riguarda tutto il settore dell'indotto. E allora cosa stanno pensando di fare molte aziende legate all'indotto dell'automotive? Bene, il 12% delle imprese di questo settore è pronto a lasciare, magari anche a riconvertirsi, ma per andare dove? La risposta potrebbe essere nell'aerospace e la difesa. Cercheremo di capire meglio questa dinamica. E poi, ancora legato al nodo dell'automotive, il settore dei veicoli industriali, anche questo è un aspetto molto importante per il nostro paese. Si sta vedendo una timida ripresa delle immatricolazioni dei veicoli industriali, ma su questo settore pesa anche il taglio annunciato del fondo dell'automotive, risorse che il governo vuole redistribuire nell'ambito della manovra. Ma qual è anche l'aspetto conseguente a questo eventuale minor sostegno ai veicoli industriali? È che molti imprenditori del settore hanno già programmato degli investimenti per rinnovare il parco circolante, e quindi questo potrebbe influire anche sulla transizione energetica, sulla transizione ambientale, il contributo che questo settore può dare a questo passaggio. Poi, quali sono gli altri due macro settori che abbiamo individuato? Il cantiere della manovra e come possono influire i dati macroeconomici diffusi Oggi uno tra tutti, il prodotto interno lordo, parliamo del PIL italiano, di una prima stima per quanto riguarda l'andamento del terzo trimestre. Sul secondo vi è praticamente un PIL fermo nel terzo trimestre e più 0,4 invece sull'anno. Di fatto resta veramente difficile, se non difficilissimo, per il governo raggiungere l'obiettivo dell'1% per il 2024. Leggermente meno è la stima dell'Istat, più 0,8%. Questo che cosa comporta? Non è solamente un puro numero statistico quello relativo al PIL, ma minor crescita vuol dire minori risorse per il governo da investire nella manovra. E anche su questo aspetto cercheremo di capire cosa potrebbe cambiare nel percorso parlamentare della manovra di bilancio in Parlamento. E poi, sempre legata alla manovra, notizia delle ultime settimane, che è stata molto approfondita anche a Focus Economia, sono le risorse più o meno destinate alla sanità. Ma la notizia di oggi è che, per esempio, per la scarsità di infermieri, il nostro paese starebbe guardando anche agli infermieri indiani, così ha annunciato il ministro della Salute Schillaci in una intervista. E quindi sostanzialmente questi i nostri tre punti: l'automotive, i soldi, se ci saranno o meno nella manovra, o quantomeno quelli programmati e attesi, e poi anche le risorse per la sanità. Dicevamo, sempre oggi giornata molto importante di numeri macroeconomici che hanno influenzato e stanno influenzando i principali mercati internazionali. Parliamo dell'indice del prodotto interno lordo per quanto riguarda gli Stati Uniti, probabilmente inferiore alle attese. Invece una sorpresa è arrivata dalla Germania, che tutti davano in recessione, invece ha dato un piccolo segnale di slancio. Poi prodotto interno lordo di Francia e Spagna, sicuramente in crescita, ma sarebbe una crescita condizionata dei fenomeni particolari. Per quanto riguarda la Francia, il grosso afflusso dell'indotto creato dalle Olimpiadi, e per quanto riguarda la Spagna, di un'estate particolarmente virtuosa per quanto riguarda i flussi turistici. Tutto questo ci porta ad un quadro per quanto riguarda i mercati, che andiamo a vedere velocemente insieme. Londra meno 0,62%, Francoforte meno 0,98%, Parigi meno 1,01%. Il FTSE MIB meno 1,09%, molto bene Leonardo più 1,92%, Unipol più 0,43%, A2A più 0,28%, Saipem più 0,28%, molto molto male Campari, addirittura in questo momento meno 18,06%, ST Macro Electronics meno 3,44%, Amplifon meno 3,31%, Prismian meno 3,16%. Per quanto riguarda Campari, si potrebbe fare anche qui uno spazio a parte. Secondo me, per quello che ho visto in giornata, mi sembra una penalizzazione esagerata per Campari. È vero che ha presentato una trimestrale con dei numeri che potrebbero essere migliorabili, soffre di un'assenza momentanea di un CEO, di un amministratore delegato che possa dare nel breve una linea particolare, ma certo perdere il 18% in questo momento mi sembra veramente come se sia entrata anche una mano speculativa per quanto riguarda questo indice. Ancora importante il rapporto BTP Bund, e quindi parliamo di spread. In questo momento 125 punti base, con un rendimento vicino al 3,63%. Dunque questi i nostri punti della trasmissione che andremo ad approfondire. Vi ricordo velocemente in il nostro numero, il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp. Un ringraziamento anticipato in regia a Roma ad Alessandro Chiappini, a Milano ad Anna Riva e in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi di passare alle nostre notizie in breve. E come sempre, per quanto riguarda le materie prime dalle quali iniziamo nel nostro approfondimento, mettiamo in alto l'andamento dell'oro, che è a $2,783,7 l'oncia, più 0,33%, e poi il petrolio con un WTI a $68,26 al barile, più 1,56%, un Brent a $72,14 al barile, più 1,43%. Tutto ciò si riflette su un prezzo poi al cosiddetto alla pompa, che andiamo a leggere insieme stando alla consueta rilevazione della staffetta quotidiana. E dunque la benzina self-service è pari a €1,763 litro, il diesel sempre self-service a €1,641, e poi passiamo al servito: benzina a €1,906, il diesel a €1,784, il GPL 0,724. Il prezzo del megawattora per quanto riguarda il gas oggi è 41,3 euro al megawattora, meno 3,5%. Per quanto riguarda l'economia internazionale, momento questo dell'autunno legato sempre alle finanziarie, che poi in ogni paese prendono dei nomi diversi, ma ecco che in Gran Bretagna arriva la prima manovra del Labour fra rigore e tasse, una finanziaria d'autunno all'insegna del rigore, con qualche contentino di contorno e la promessa di giorni migliori per il Regno Unito del dopo Brexit. Spiegano gli analisti, proiettata nel futuro dopo il risanamento dei conti rispetto al dissesto e al buco miliardario nascosto attribuito all'eredità dei governi conservatori precedenti. Dunque una manovra che sembra apparentemente più restrittiva rispetto ai governi precedenti. Anche se tra molte polemiche, il settore della difesa è quello che sta ricevendo i maggiori finanziamenti, visto il contesto internazionale. E allora andiamo a leggere anche un report importante che arriva dall'Unione Europea, e nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l'Unione Europea e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente preparati per gli scenari di crisi intersettoriali o multidimensionali più gravi. Lo scrive l'ex presidente finlandese Niinistö nel report sulla difesa europea, chiedendo di prepararsi agli scenari peggiori, e dunque è quasi una sollecitazione a nuovi investimenti nel settore, pur con tutte le polemiche poi politiche all'interno di ciascun paese. E su questo interviene la von der Leyen, che dice: voglio insistere che ci sono solo due modi per finanziare i progetti futuri dell'Unione Europea, i contributi nazionali o nuove risorse proprie per il bilancio europeo, non ci sono altri modi. E manca esattamente meno di una settimana alle elezioni negli Stati Uniti, e allora Trump non ha solitamente delle buone parole per l'Unione Europea. Anche oggi dice: l'Unione Europea pagherà un prezzo elevato sul commercio, e sappiamo durante il suo mandato come i rapporti tra Stati Uniti e Vecchio Continente comunque non hanno vissuto uno dei periodi migliori, tra dazi reciproci e figli quindi di una guerra commerciale commerciale molto importante. Dicevo nella mia premessa, giornata importante di dati macroeconomici, l'economia americana è cresciuta del 2,8 nel terzo trimestre, meno del 2,9 atteso dagli analisti, da qui dicevamo una reazione dei mercati non proprio sfavillante. Non sto parlando dell'Europa, che forse viene influenzata meno dai dati americani, ma comunque è stato accolto positivamente, perché vedo un Dow Jones al più 0,37%, un Standard & Poor's 500 più 0,16%, un Nasdaq più 0,10% in questo momento. Ecco, dei dati sui quali dobbiamo riflettere, che poi saranno la base del nostro approfondimento sulla nostra manovra economica. Allora, il PIL dell'Eurozona ha avuto un più 0,4% nel terzo trimestre. Dicevo e ricordavo come invece il terzo trimestre del nostro paese sia stato stabile, più 0%. Quindi l'Italia sta frenando maggiormente della media europea, e questo è comunque un problema, perché l'Europa sembrerebbe riuscire ad avere ancora un movimento di inerzia, cosa che il nostro paese sembrerebbe aver perso. Abbiamo detto del PIL bene della Germania, più 0,2%, non sono grandi numeri, ma le stime lo prevedevano addirittura in negativo, e ciò avrebbe fatto segnare una recessione. PIL positivo per Francia e Spagna, e la situazione dell'Italia l'abbiamo già detta. Alla manovra guardano anche i sindacati, in particolare CGIL e UIL, annunciando uno sciopero generale per il 29 di novembre. Il segretario della CGIL Landini dice: serve un cambio radicale sulla manovra, non ritocchi. Dopo la pausa del meteo delle 17:30 inizieremo ad approfondire il macro tema sull'automotive, ma per introdurlo do alcuni numeri, alcuni li abbiamo già anticipati, ma come stiano vivendo questo momento alcuni grandi big del settore. Toyota, la produzione globale cala del 7% nel primo semestre, i vertici dicono vogliamo riprendere la produzione il primo possibile. L'utile trimestrale di Volkswagen segna un meno 64%, e questo è il dato clamoroso di oggi. E poi la Cina, in merito alla guerra dei dazi sull'elettrico con l'Unione Europea, dice difenderemo le nostre aziende sulle car, e riceve un sostegno indiretto da parte della Germania. Sappiamo la Germania quanto sia posta sul mercato cinese. Berlino dice non è auspicabile un conflitto commerciale con la Cina. E veniamo a noi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy con Urso ha convocato un tavolo Stellantis per giovedì 14 di novembre, ma poi oggi la partita Stellantis si è giocata in parte anche in Parlamento, perché la Commissione Attività Produttive della Camera è tornata a chiedere che intervenga, che faccia il punto sulla galassia Stellantis al presidente del gruppo John Elkann. Quest'ultimo ha risposto dicendo che rispetto all'audizione del CEO Tavares, di Carlo Tavares, che c'è stata se non sbaglio circa due settimane fa, lui, Elkann, non avrebbe null'altro da aggiungere. Immaginate dunque le reazioni che ci sono state per una volta trasversali in Parlamento, sia maggioranza che opposizione. opposizioni, sono tornate invece a chiedere che il CAN ci metta la faccia e possa chiarire il futuro degli stabilimenti Stellantis nel nostro paese. Forte preoccupazione per la crisi del settore auto è stata espressa dai sindacati metalmeccanici in audizione parlamentare, e sentiamo allora Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIMCISL, e Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
Bisognerebbe invertire la tendenza al disimpegno di Stellantis. Nel corso del 2025 finiscono gli ammortizzatori sociali, quindi se non ci sono gli ammortizzatori sociali sappiamo tutti cosa succede, cioè l'azienda ci porta il conto dei licenziamenti. Diventa altrettanto indispensabile che ci sia un'inversione di tendenza rispetto alla sciagurata scelta fatta dal governo di togliere i 4 miliardi e mezzo che per noi erano già poca cosa rispetto alle urgenze che abbiamo di fronte nella transizione e nella trasformazione di questo settore.
E venir meno dei fondi all'automotive sembra il corollario, sembra il risultato ovvio della rottura del tavolo automotive. Perché se si rompe il tavolo è chiaro che a quel punto la multinazionale si disimpegna sempre di più e il governo leva i soldi.
E questo è un tema che andremo ad approfondire non solo oggi ma anche nelle prossime settimane. Ecco perché secondo i sindacati un problema tirerebbe l'altro, ovvero Stellantis non si impegnerebbe negli stabilimenti italiani in quanto il governo non garantirebbe degli aiuti sia per gli stabilimenti che per gli incentivi a seguire. Il governo dal canto suo dice: noi non investiamo fino a che Stellantis non ci abbia presentato un piano industriale all'altezza. Dunque mi sembra la situazione di vero stallo. A rimetterci sono in primo luogo i lavoratori e la loro preoccupazione per il futuro degli stabilimenti nei quali lavorano. In seconda battuta la preoccupazione deve essere di tutti noi, perché il settore auto è stato sempre un fiore all'occhiello del nostro paese. E poi ne parleremo tra brevissimo, sappiamo quanto essere importante tutto l'indotto che esiste soprattutto nel centro nord della nostra penisola, non solo con gli stabilimenti Stellantis, ma l'indotto italiano è tale ed è parte essenziale della produzione dell'automotive in Germania, e quindi è tutto un sistema interconnesso che sta soffrendo decisamente. Se andiamo a rivedere insieme un gruppo come Volkswagen, oggi presenta un utile di 1,58 miliardi, però con un crollo addirittura del 64%. Dunque abbiamo tutti gli elementi tra brevissimo, dopo la pausa dedicata al meteo, per affrontare il nostro primo argomento relativo all'automotive, ma soprattutto il futuro dell'indotto italiano.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo in questo nostro primo approfondimento della filiera dell'automotive, una filiera dell'automotive, dell'indotto in difficoltà per tutti i motivi che abbiamo già segnalato, quindi dalla crisi dei grandi produttori tedeschi, la crisi di Stellantis, i problemi della transizione, dunque le incognite sul futuro per quanto riguarda i motori endotermici, l'ingresso a 360 gradi di quelli elettrici, ma anche le difficoltà di quest'ultimo comparto. E allora la filiera dell'automotive, dicevamo, in difficoltà, ed è La riprova l'abbiamo che il 12% delle aziende di questa filiera penserebbe di lasciare il settore, ma non di chiudere, ma di riconvertirsi per andare dove. E allora cerchiamo di capirne di più, perché ha studiato il fenomeno e ne sa sicuramente più di me Ivan Losio, Italian Leader Financial and Accounting Service di EY. Buonasera Losio.
Buonasera a lei e a tutti.
Grazie del suo contributo. Allora, sono dati preoccupanti questi, sebbene il 12% delle aziende dell'indotto dell'automotive pensa di lasciare l'attività tradizionale, ma Losio, per andare dove?
Ma sicuramente un'alternativa importante dove gemmare le proprie competenze è il settore dell'aerospace e della difesa, che presenta dei grandissimi margini di crescita. Solo a livello italiano si stima che tra il 2024 e il 2030 il settore crescerà di circa 8 miliardi e a livello europeo ben di 70 miliardi di euro. Quindi è un'opportunità importante, dove peraltro ci sono dei margini di profitto che sono quasi due volte e mezza quelli medi dell'automotive.
Chiaro. Quindi, evidentemente Losio, le nostre aziende hanno tutto il know-how per potersi riconvertire velocemente, immagino.
Allora,
questa percentuale di cui stiamo parlando, logicamente non,
certo,
non tutte.
Certo, ma per noi, dal nostro osservatorio, è sicuramente una grande opportunità. Bisogna subito sfatare un mito, perché quando si pensa al settore aerospace e difesa qualche volta si pensa che i fornitori siano solo grandi aziende. In verità l'87% delle aziende che fanno parte della filiera aerospace anche in Italia sono PMI, quindi questo vuol dire che c'è possibilità da parte delle aziende che oggi operano nel settore automotive di convertire, arricchendole, le proprie competenze a servizio del settore aerospace e difesa.
Chiaro, chiaro. Qui stiamo parlando di distretti della meccanica, soprattutto presenti a Brescia, Reggio Emilia, Torino, Bergamo, e su questi distretti, Chilometro Rosso di Bergamo, insieme alla società di consulenza EY, hanno fatto questo studio, hanno fotografato questa evoluzione molto importante. Losio, la mia domanda, e credo anche quella dei nostri ascoltatori, a parte l'aerospace, ma il settore difesa è figlio della congiuntura purtroppo storica di due anni a questa parte, la guerra in Ucraina, la crisi del Medio Oriente, o sarebbe stata un'evoluzione comunque naturale insieme all'aerospace?
Allora, è chiaro che la direzione da parte non solo dell'Italia ma anche dell'Europa verso una maggiore indipendenza e anche un rafforzamento della difesa è inevitabile. Il rapporto Draghi a questo riguardo è stato molto molto chiaro. Questo però deve diventare un'occasione per le aziende. La direzione l'ha data abbastanza chiara il governo, che qualche giorno fa ha proprio scritto nella manovra che verrà rifinanziato tutto il settore aerospace e difesa per circa 11 miliardi a livello di contributo, e ahimè verrà probabilmente tagliato una parte dei fondi al settore automotive. Quindi
certo,
la direzione è chiara e direi irreversibile.
Stiamo parlando del fondo automotive, l'allarme è partito dall'Anfia, Losio, se lei mi conferma, sì, parliamo di quasi 5 miliardi, per cui sono risorse molto importanti per un settore. Ecco, se lei mi vuole confermare quanto io ho anticipato, il settore dell'indotto in Italia non è che lavori solo con Stellantis, ma ci sono tantissime piccole e medie imprese, alcune anche veramente molto piccole, che lavorano essenzialmente anche con la Germania, che sappiamo come stia vivendo un periodo molto negativo per quanto riguarda le auto.
Confermo. Stellantis è solo uno dei player nei nostri distretti, si lavora a stretto contatto con l'industria della Germania, del settore dell'automotive, e purtroppo la crisi morde e si fa sentire. Quindi ma nulla è perduto. Io ritengo che la reattività delle nostre imprese in questi momenti si faccia sentire dal nostro osservatorio. Lei ha citato il chilometro rosso, ma con ansia stiamo facendo dei roadshow per l'Italia, per sensibilizzare le aziende, e c'è grande attenzione. Io penso che le aziende abbiano la capacità, la resilienza e la proattività per convertire le proprie competenze nelle adiacenze di mercato come il settore aerospace. Non è facile, ma secondo me è possibile.
Certamente, immagino che le nostre imprese e soprattutto i nostri imprenditori di queste imprese abbiano, lo hanno dimostrato poi nel passato, la capacità, l'elasticità di riconvertirsi a un cambiamento da parte della domanda, da parte del mercato. Ma ecco, tornando al settore dell'automotive, la crisi logicamente nasce dalla difficoltà, per esempio in questo momento storico della Germania. Le ricadute sulle nostre imprese, sono solamente un fatto, ecco, legato alla Germania, o c'è una forte concorrenza anche da player che possono fornire all'industria tedesca prodotti concorrenziali ai nostri? Io immagino la Cina o settori sempre dell'automotive di altri paesi, come possono essere le tigri asiatiche o anche l'India stessa.
Ma allora, è chiaro che quando si analizzano questi fenomeni bisogna avere ben presente lo scacchiere mondiale. Sicuramente la transizione verso l'elettrico, che oggi è un fattore un po' incompiuto, è una delle cause fondamentali anche del rallentamento dell'industria tedesca e anche conseguentemente dell'industria italiana. Dobbiamo fare i conti con una situazione che io reputo per certi versi irreversibile, quindi si stima che il settore della componentistica, dell'automotive, nei prossimi anni perderà quasi 6 miliardi, 7 miliardi di indotto. Però dall'altra parte vi posso anche dire che la crescita stimata nel settore aerospace in Italia è quasi di 7-8 miliardi da qua al 2030. Quindi, diciamo, c'è una notizia molto negativa, però dall'altra parte io ritengo che non bisogna piangersi addosso,
chiaro.
Bisogna riconvertirsi velocemente.
Ecco Losio, quando parla di aerospace, che cosa dobbiamo immaginare? L'industria che guarda ai lanciatori spaziali oppure ai classici vettori, gli aeromobili, che può essere quindi la fornitura a Boeing come ad Airbus o concorrenti simili?
O Leonardo,
certo.
GE Avio, i principali operatori in Italia sono questi. Il mondo è veramente molto molto variegato e dal nostro osservatorio le competenze a livello meccanico, a livello elettronico delle nostre aziende in tanti casi sono già sufficienti. Poi è ovvio che dipende sempre le nostre aziende dove si collocheranno all'interno della filiera di fornitura, che per certi versi rispecchia quella dell'automotive come tier 1, tier 2, tier 3, per cui più si avvicina all'assemblatore e al produttore degli aeroveicoli, più è chiaro che i requisiti richiesti sono elevati, più ci si scala sulla filiera di fornitura, più è chiaro che i requisiti sono blandi. E quindi tutte, secondo me, le nostre aziende possono, con un processo di riconversione, trovare la giusta collocazione.
Quindi mi sembra di capire che vi sono diverse gradualità della qualità del prodotto da fornire a chi ce lo richiede, ma immagino che per quanto riguarda le imprese italiane sia richiesta sempre una qualità che al momento anche altri paesi non riescono a raggiungere.
È così. Diciamo che oggi, grazie al cielo, c'è questo settore che sta spingendo molto e le aziende faro, io parlo dell'azienda italiana per eccellenza che è Leonardo e GE Avio, oggi sono alla ricerca di nuovi fornitori che possono quindi affiancare quelli esistenti per poter avere una maggiore gamma, e le competenze nostre secondo me sono già di eccellenza, perché non scordiamo mai che il settore automotive è un settore molto competitivo dove l'innovazione è sempre stato un elemento con cui le nostre aziende hanno dovuto fare i conti e hanno dovuto sempre aggiornarsi, quindi sono ben allenate per poter approcciare questa nuova sfida.
Ecco, a livello geografico, e siamo quasi alla nostra pausa e al nostro saluto, Losio, a livello geografico possiamo dire che l'indotto dell'automotive è più verso il Piemonte e invece questo 12% che potrebbe riconvertirsi è più un fatto lombardo o non c'entra nulla? Sono imprese...
Non c'entra nulla.
Certo.
Sono due logiche completamente diverse. Nel settore aerospace ci sono tantissimi cluster diversi a livello italiano e ci sono sia in Piemonte, in Campania, in Emilia-Romagna, Lombardia,
perfetto,
quindi
perfetto.
Sono molto molto ben distribuiti.
Bene.
Come peraltro il settore automotive, ci sono delle eccellenze un po' in tutte le regioni, per cui io direi che bisogna semplicemente rimboccarsi le maniche, capire quali sono i propri punti di forza e con il coraggio che ha sempre contraddistinto i nostri imprenditori prendere il toro per le corna e gemmare in questa nuova adiacenza di mercato.
Chiaro, chiaro, questo è un quadro, una fotografia che lei ha scattato che da una parte ci preoccupa, dall'altra però ci dà molto ottimismo sulla capacità di riconversione delle nostre imprese. Grazie a Ivan Losio, Italian Leader Financial and Accounting Service di EY. Buonasera Losio.
Grazie a lei e a tutti.
Grazie, e velocissimamente Fuzimib ha chiuso a meno 1,14, lo spread a 125 con un rendimento al 3,63%. Ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia, ripartiamo e restiamo sul capitolo automotive perché veniamo da un blocco dove abbiamo parlato della crisi del settore, soprattutto per i grandi marchi europei. Abbiamo parlato di Volkswagen, il crollo delle vendite della casa di Wolfsburg, ma anche le difficoltà dei grandi marchi giapponesi. Chi ne sta beneficiando, abbiamo visto e sentito, sono i grandi concorrenti cinesi, soprattutto sull'elettrico, con una crescita dei marchi di Pechino a due cifre. E poi non va sottovalutata la guerra dei dazi tra Pechino e l'Europa. Ma dicevo, restando al settore automotive, quando parliamo di questo settore non dobbiamo pensare solamente alle classiche auto, ma anche ad un comparto fondamentale per la nostra economia, ovvero i veicoli industriali. Allora, per fare il punto dopo l'estate sui veicoli industriali, possiamo dire che registriamo una lieve ripresa per quanto riguarda le loro immatricolazioni, ma forse è una ripresa, secondo gli esperti, che potrebbe non durare, mettendo a rischio anche quella sostituzione che tanti operatori hanno messo in conto. Parliamo della sostituzione dei mezzi nei prossimi mesi, e sappiamo essere fondamentale anche per la transizione ambientale e energetica. Ma di tutte queste problematiche parliamo con Paolo Starace, presidente sezione veicoli industriali in RAE. Buonasera Starace.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Grazie Starace. Ho fatto una premessa un po' lunga. Da dove vogliamo partire per sottolineare forza e punti di debolezza del vostro settore?
Beh, una premessa doverosa che inquadra bene il contesto in cui ci muoviamo oggi. Sicuramente il mercato dei veicoli industriali ha fatto registrare per il primo semestre un andamento più che positivo rispetto all'anno scorso, ma questo principalmente è determinato dall'onda lunga del portafoglio ordini acquisito l'anno scorso e da una deroga che è entrata in vigore il 7 luglio per la circolazione dei mezzi privi di ADAS. Quindi questo ha determinato di fatto un boost importante sulle immatricolazioni. Oggi la flessione è già evidente, ancorché settembre abbia fatto registrare un piccolo segno positivo, ma ci attendiamo alla seconda parte dell'anno in negativo.
Ecco, dicevamo, perché sono così importanti le immatricolazioni? Cioè, è in maniera indiretta un aiuto che arriva sicuramente ai grandi produttori internazionali, di cui anche una filiera importante è basata nel nostro paese, ma dicevamo molti operatori del settore avevano anche programmato una sostituzione del mezzo. Con che spirito si avvicinano a fare anche investimenti importanti?
Beh, purtroppo in questo momento non abbiamo e non possiamo contare su investimenti o meglio su sostegni al settore, al comparto significativi, questo né ora e neppure nella paventata manovra di bilancio per il 2025 sono previsti dei contributi di questo tipo. Questo evidentemente non fa altro che rallentare quello che giustamente diceva lei, cioè la sostituzione del parco circolante. Di fatto oggi l'Italia è tra i paesi, se non il paese peggiore a livello europeo, e noi scontiamo un'anzianità media di veicoli pari a oltre 12 anni di anzianità, quindi lei si immagini che cosa circola sulle nostre strade, non solo in termini di impatto ambientale, oltre il 50% di questi veicoli sono ante Euro 6, ma anche per la sicurezza sulle strade. Questi sono mezzi chiaramente che trasportano merci e che in qualche modo, specie i più anziani, i più vecchi, non sono dotati degli attuali e ultimi sistemi di sicurezza come gli ADAS ad esempio.
Ecco, lei faceva riferimento anche alla mancanza di aiuti, io immagino si riferisca anche all'ultima manovra economica. Allora veniamo al tema delle ultime 24 ore, ovvero il taglio al fondo automotive. Qual è la vostra opinione?
L'opinione è molto chiara, voglio dire, è chiaro che gli investimenti degli imprenditori e del settore sono basati anche sulla disponibilità o meno di questo tipo di aiuti. Aiuti tra l'altro che principalmente erano anche indirizzati a una sostituzione dell'attuale parco circolanti con veicoli, come dicevamo prima, sempre più sicuri ma soprattutto meno inquinanti. Quindi da questo punto di vista una battuta d'arresto non solo per rinnovare il parco ma anche rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione che l'Europa si era data, questo indipendentemente dai costruttori nazionali o esteri. Quindi questo è un problema rilevante, certo, che noi auspichiamo si possa risolvere attraverso una revisione di queste che sono le misure attualmente in essere.
Ecco, e qualora fosse ricostituito almeno parzialmente il fondo automotive, quali sono gli altri consigli che lei darebbe e che dà anche attraverso i microfoni di Radio 24 all'esecutivo che sta mettendo a punto, almeno nel percorso parlamentare, la prossima manovra?
Beh, sicuramente, diciamo così, un accento più importante ai mezzi più meno inquinanti, quindi un supporto in quella direzione, e anche una revisione di quello che può essere la modalità di accesso a questo tipo di fondi. Oggi purtroppo e ancora oggi noi siamo, come dire, soggetti, o meglio gli operatori del settore, a quello che viene definito il click day. Si immagini che l'ultima volta che sono stati messi a disposizione dei fondi in circa un secondo e mezzo sono andati esauriti appunto attraverso questa tecnica che in qualche modo esclude di fatto buona parte degli operatori, insomma, perché non tutti, soprattutto i piccolini, sono organizzati per accedere a questi fondi, e questo evidentemente è un vulnus che potrebbe essere, secondo me, sanato con metodologie di approccio un po' diverse.
Ecco Sara, c'è un'ultima domanda, vengo ad una leggenda metropolitana delle ultime settimane, parlo della rimodulazione delle accise. Allora, che le accise vengano rimodulate per un automobilista standard come posso essere io, sì, può incidere sul portafogli, ma per operatori così importanti come voi, immagino che con consumi enormi di diesel, cosa comporta il decreto legislativo annunciato?
Beh, evidentemente una, vuol dire, riduzione di questi supporti e in aggiunta alla mancanza di ulteriori sostegni al rinnovo del parco di fatto ha un impatto drammatico su quelli che sono i conti economici delle aziende di trasporto. Quindi da questo punto di vista il rischio è che in qualche modo il costo del trasporto aumenti in maniera rilevante e di fatto si vada a scaricare poi sul prezzo finale dei prodotti sul consumatore finale. Questo è un po' l'effetto che ci aspettiamo nella misura in cui non dovessero intervenire manovre a sostegno o questo tipo di interventi non fosse scongiurato all'ultimo momento.
Chiaro, chiaro. Allora io ringrazio Paolo Starace, presidente sezioni veicoli industriali Unra, e come sempre anche su questo tema staremo a vedere nelle prossime settimane. Ci fermiamo per il GR delle 18.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Focus Economia.
E allora di nuovo insieme Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta, un flash sulla chiusura dei mercati, in particolare di Milano, FTSE MIB meno 1,21% alla chiusura, rialzi e ribassi, bene Leonardo, Pirelli, Biper Banca, Saipem, molto male, ma lo avevamo annunciato e abbiamo seguito durante la prima parte di Focus Economia, male dicevamo Campari meno 18,50%, Amplifon meno 4,56%, ST Macro Elettronica meno 3,58, meno 3,57 invece Prismian. E questa parte di Focus Economia che ci accompagnerà fino alle 18.30 ha come sfondo la manovra economica, una prima parte dedicata alla sanità e poi invece cercheremo di capire come le nuove stime dell'Istat sul prodotto interno lordo possano condizionare i numeri della stessa manovra sul fronte della crescita e dunque delle risorse a disposizione del governo. Ma dicevamo della sanità, e quando si parla di sanità nel Sole 24 Ore si parla di Marzio Bartoloni. Buon pomeriggio Marzio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie Marzio della tua partecipazione. Allora, partiamo da quanto annunciato oggi dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che sul fronte della mancanza di professionalità nel mondo della sanità ha detto potremmo aprire all'ingresso di 10.000 infermieri in arrivo dall'India. Il Ministero svolgerebbe un ruolo di tramite e poi sarebbero le singole regioni ad assumere, a impiegare questi infermieri. Marzio, qual è il problema sul fronte degli infermieri? Perché addirittura dobbiamo guardare all'India?
Eh sì, perché no, si parla spesso di carenza di medici, in realtà la carenza più grave che abbiamo in Italia è quella degli infermieri. Se vediamo il confronto con i paesi occidentali, ne abbiamo la metà di Francia e Germania, mentre sui medici siamo quasi allineati, quindi c'è questa grave carenza. Il problema poi in più è che non si riescono a trovare più anche in Italia, diversi concorsi cominciano ad andare deserti, c'è poca attrattività per la professione e soprattutto questa poca attrattività parte addirittura dai corsi di laurea, perché per esempio all'ultimo round, perché per diventare infermiere bisogna fare un corso di laurea triennale, certo, e superare un test di selezione come quello di medicina, si è presentato praticamente quasi un candidato per ogni posto disponibile, insomma c'è proprio un problema di bassa attrattività e per cui, come è accaduto già ad altri paesi, soprattutto nel nord Europa, si comincia a guardare all'estero.
Ma è un problema di stipendio degli infermieri o proprio di qualità del singolo ruolo di infermiere, che magari potrebbe essere non così poi attrattivo per i giovani italiani?
Direi che ha centrato i punti fondamentali. Lo stipendio che in partenza è di 1.650 euro, e poi diciamo il fatto forse che non c'è una grande prospettiva di carriera, perché a fine carriera si guadagna poco di più. E per questo si sta provando a intervenire, si stanno per esempio introducendo delle lauree specialistiche, cioè dopo la triennale di base si possono fare delle lauree specialistiche di infermeria che dovrebbero prospettare la possibilità di fare carriera, guadagnare di più, addirittura fare le ricette. Insomma, si sta lavorando sul renderlo più attrattivo, ma al momento il problema è che c'è una grave carenza e bisogna intervenire al più presto, anche perché oltre che negli ospedali gli infermieri nei prossimi anni ci serviranno per aprire tutte quelle strutture sul territorio su cui il PNRR investe diversi miliardi.
Chiaro. Marzio, guardare all'India, secondo alcune sigle sindacali, è preoccupante non solo perché toglierebbe quello poco spazio di manovra per gli infermieri italiani, ma soprattutto anche per una qualità poi di questi infermieri che arriverebbero dall'estero. È secondo te un problema che può esistere o invece è il periodo questo qui dell'autunno, della manovra, dei soldi che mancano?
Ma allora, va detto che per esempio si guarda all'India non solo perché c'è un bacino molto grande dove attingere, ma anche perché vengono da, diciamo, una scuola, una formazione di stampo anglosassone, no? Certo. È abbastanza simile a noi, di buona qualità. Si
Quindi
dice il problema
qualità.
Probabilmente è legato alla lingua e probabilmente anche a abitudini, eccetera. Eppure è vero, è su questo, ecco, su questo sembra ancora, non ci sono i dettagli di questo protocollo, che ovviamente gli infermieri indiani che arriveranno in Italia dovranno seguire un corso di italiano e si verificheranno ovviamente i titoli di studio. Però va detto che non è una novità, perché già oggi circa 40.000 infermieri, ce ne sono circa 450.000 in Italia, circa 40.000 infermieri vengono dall'estero.
Chiaro. E dall'altra parte, Marzio, credo che tu mi possa confermare il fatto che 15.000 infermieri italiani hanno invece scelto di lasciare l'Italia, credo proprio invece qui solamente per motivazioni economiche.
Esatto, esatto. E diciamo che questo è l'altro risvolto della medaglia. Il problema è che mancano gli infermieri, anche perché diversi nostri infermieri stanno andando a lavorare all'estero. Per esempio, addirittura c'è chi fa il pendolare in Lombardia e lavora in Svizzera, o chi appunto ha scelto mete più lontane in Nord Europa, dove si guadagnano stipendi che a volte sono esattamente il doppio di quelli italiani. E da qui è nata anche questa grave carenza, che è, diciamo, attuale, cioè proprio in questo momento che ne abbiamo bisogno di più.
Chiaro. Tra l'altro segnalo che anche la Germania guarderebbe all'India, il cancelliere Scholz al premier indiano Modi, la Germania aumenterà i visti per gli indiani qualificati, stiamo parlando sempre degli infermieri. Marzio, abbiamo circa un minuto e mezzo prima della nostra pausa, ma allora e lo sfrutto per tornare invece sui numeri della manovra, perché come abbiamo anticipato molte sigle sindacali del settore della sanità hanno annunciato scioperi vari. Si è riuscito, a distanza di circa una settimana dalla presentazione della manovra da parte del governo, di fare effettivamente il punto sulle risorse destinate alla sanità, se insomma hanno ragione i sindacati oppure il governo, che continua a rivendicare fondi in proporzione della percentuale del PIL?
Allora, diciamo che la verità sta nel mezzo, come spesso accade, cioè è quello che dice il governo, cioè che i fondi sono aumentati, è la verità, è vero che aumentano tutti gli anni, sono aumentati, ecco, forse troppo poco per il 2025, c'è un aumento maggiore nel 2026. Però hanno ragione anche le sigle sindacali dei medici e degli infermieri, perché ci si attendeva uno sforzo maggiore, così sembrava anche alla vigilia, e per cui io credo che in Parlamento qualche piccolo aggiustamento ci sarà, bisognerà vedere se sarà sufficiente per esempio a disinnescare questo sciopero di medici e infermieri che è stato proclamato per il prossimo 20 novembre.
Chiaro, chiaro. Vedremo allora, vedremo quanto accadrà nelle prossime settimane. Grazie a Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore. Buonasera Marzio.
Grazie, buonasera a voi.
E grazie, noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
E allora continuiamo a parlare di manovra economica, lo facciamo però per capire come i numeri arrivati oggi dall'Istat sul terzo trimestre per quanto riguarda il prodotto interno lordo possano condizionare i lavori parlamentari, ma soprattutto condizionare le risorse che avrà a disposizione il governo nella manovra economica. E facciamo questo ragionamento con il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Buon pomeriggio Gianni.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Gianni, possiamo dire che a qualcuno a via 20 settembre, parliamo del Ministero dell'Economia, è rimasto veramente un po' di sasso leggendo le stime dell'Istat, perché credo, come scrivi tu anche sull'online, raggiungere gli obiettivi fissati dal governo di crescita per il 2024, l'1%, poi l'Istat ha rivisto anche allo 0,8%, veramente sono obiettivi difficilmente raggiungibili.
Sì, gli obiettivi sono difficilmente raggiungibili, questa difficoltà non era del tutto inattesa in verità, perché erano molti i segnali che andavano in questa direzione. Certo, la crescita zero, quindi una variazione nulla del PIL del periodo nel terzo trimestre è un colpo non bello, anche perché è il trimestre diciamo estivo, quello caratterizzato da una centralità del turismo che è il settore più vivace dell'economia italiana, che ancora una volta ha salvato i conti, perché senza la spinta dei servizi e in particolare del turismo la variazione sarebbe stata negativa, quindi anche a livello di immagine diciamo peggiore ulteriormente, perché l'industria è in forte calo e l'agricoltura pure. A questo punto, a fine settembre, la crescita acquisita rimane del più 0,4%, quindi lontanissima dai due obiettivi indicati dal governo, ma al di là degli obiettivi diciamo puntuali, questo qui è l'ennesimo anello di una catena di crescita col freno tirato, che ormai va avanti da un po' di tempo, perché ricordiamoci che sempre le revisioni dell'Istat hanno rivisto al ribasso al più 0,7 la crescita del 2023, e che quest'anno verosimilmente, vediamo come andrà il quarto trimestre, ci si fermerà nei dintorni dello 0,5-0,6.
Chiaro, perché tra l'altro Gianni ricordavi bene il fatto che il periodo estivo comunque è stato sostenuto dai servizi, dal turismo, lo vediamo anche per esempio per quanto riguarda il PIL di Francia e Spagna, la prima ha avuto comunque un più 0,2 se non erro grazie all'indotto delle Olimpiadi, la Spagna comunque una percentuale positiva grazie al turismo. Allora, visto che il turismo italiano è andato benissimo quest'estate, veramente dobbiamo chiederci senza questo settore cosa sarebbe successo. In più la fotografia dell'Istat sul nostro PIL dimostra come l'Italia sia, Gianni, anche in controtendenza rispetto al resto d'Europa, perché l'Eurostat, se non sbaglio, ha una media comunque del terzo trimestre di un più 0,4 che è lontano dallo zero italiano.
Esatto, questo ribalta un po' diciamo la situazione che si era verificata più riprese nei trimestri precedenti e segna un ulteriore campanello d'allarme. Anche lì i dati dell'Eurozona, in particolare trainati da Francia e Germania, dipendono da questioni molto congiunturali. In Germania c'è stata anche una revisione dei livelli a ribasso precedenti, che ha, come dire, avuto ovviamente ricadute positive sulla variazione trimestrale all'interno del quadro, che rimane parecchio in difficoltà. Ma le difficoltà dell'economia tedesca da un lato e la crisi di finanza pubblica francese dall'altro non è che ci devono far dire mal comune mezzo gaudio, perché purtroppo o per fortuna Francia e Germania sono i nostri due principali partner commerciali. Se i nostri due principali partner commerciali faticano, è ovvio che faticano anche le nostre esportazioni. Infatti già nella indicazione preliminare dell'Istat di questa mattina si dice che il contributo delle esportazioni è negativo.
Ecco Gianni, è possibile fare già una prima stima, visto questo zero del terzo trimestre e comunque l'impossibilità di raggiungere l'1%, ma anche lo 0,8 a fine anno, su quante risorse in meno avrà il governo per la manovra?
No, perché bisogna vedere se il governo, come dire, confermerà, come al momento tutto lascia prevedere, gli obiettivi per ora di PIL dei prossimi anni, e quindi la manovra andrà avanti diciamo per i suoi binari che sono stati scritti nel piano strutturale di bilancio a medio termine. Il punto sarà poi raggiungerli quegli obiettivi e, in caso negativo, dover fare delle eventuali correzioni dei conti in corso d'opera, come è accaduto all'Italia in passato, svariate volte.
Ecco Gianni, questo andamento tu dici non è una sorpresa oggi dell'Istat, perché in effetti guardando i centri studi di Banca Italia, a parte l'Istat ma anche di Confindustria, di Confcommercio, già era nell'aria una frenata del genere. Come mai soprattutto il settore dell'industria non riesce a supportare la crescita ancora?
L'industria è ormai in una, come dire, situazione di affanno che dura da parecchi trimestri, segno che è una condizione strutturale legata a un'infinità di fattori, tra cui non ultimo appunto le difficoltà vissute nei mesi scorsi dalla Germania e dalla Francia, la congiuntura internazionale che è complicatissima per una serie di ragioni che è inutile anche elencare perché le conosciamo tutti, e in più, come dire, la spinta agli investimenti data la transizione 5.0 fatica a farsi sentire, perché fatica a decollare la misura che è stata, diciamo così, frenata da una serie di difficoltà procedurali, burocratiche eccetera, che ne hanno moltissimo ridotto l'utilizzo rispetto a quanto era previsto. Quindi il rimbalzo dell'industria è una promessa che rimane ancora tale e sta rimanendo tale ormai da molto tempo, forse troppo.
Ecco Gianni, anche in funzione dei messaggi che ci arrivano al 349-238-6666 ti rubiamo un altro paio di minuti invece per tornare sulla manovra economica. Rispetto al testo nero su bianco, che poi ha tardato ad arrivare in Parlamento, ma comunque della scorsa settimana, si ha un quadro più chiaro della finanziaria del governo Meloni, o rimaniamo ancora in attesa di testi che magari...
Il quadro è quello noto, è una finanziaria, diciamo, concentrata sulla trasformazione strutturale del taglio al cuneo fiscale, che adesso diventa un aiuto sul piano delle detrazioni IRPEF e sulla conferma dell'IRPEF a tre aliquote, cioè sul sostegno ai redditi medio-bassi, che assorbe 17 miliardi e mezzo circa dei 28 e mezzo complessivi della manovra. Per il resto le misure sono, come dire, l'aiuto al pubblico impiego e finanziamento dei contratti, dei rinnovi contrattuali degli statali e dei dipendenti pubblici, e come dire, una serie di rifinanziamenti negli anni al fondo sanitario e così via, finanziati da deficit, tagli di spesa ai ministeri e recuperi di entrata, tra cui la controversa norma sugli anticipi delle banche.
Chiaro. E secondo te, in base alla tua esperienza parlamentare, anche quali saranno i capitoli, se ci sono, che potrebbero riservare sorprese da qui a fine anno nella manovra?
Molto probabilmente verrà rivista la normativa del tetto agli stipendi, diciamo così, degli enti finanziati dallo Stato, perché lì c'è una norma molto strana che prevede revisori del MEF un po' ovunque, da parte di chiunque, anche aziende private, sembra la lettera, riceva aiuti dallo Stato. Verrà rivista molto verosimilmente la tassazione dei bitcoin, che vedono le plusvalenze realizzate con i bitcoin passano dal 26 al 42% di tassazione. La Lega ha detto aperti sverbis di essere contraria, come verrà probabilmente rivista la web tax per tutti, cioè l'idea di tassare il 3% dei ricavi di tutte le imprese che usano servizi digitali. Queste sono probabilmente le modifiche principali che arriveranno nel percorso.
Gianni, ecco, prometto l'ultimissima domanda, soldi sulla sanità credi che saranno trovati in più da qualche altra parte?
No, la vedo piuttosto difficile. Si discute ancora della introduzione di questa flat tax per i medici, per cercare un po' di aumentare il netto in busta paga dei medici, peraltro colpendo un'altra volta, per l'ennesima volta, la progressività dell'IRPEF, che ormai esiste solo sulla carta ma non più in termini reali, ma insomma si lavora solo su questo al momento, perché spazi finanziari aggiuntivi non ce ne sono.
Perfetto, grazie al collega, grazie Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Grazie Gianni, noi approfittiamo di quest'ultimo minuto, visto che non abbiamo parlato tantissimo, per fare un ultimo refresh sulla giornata sui mercati. Dunque, in questo momento Wall Street, Dow Jones più 0,28%, Standard & Poor's 500 più 0,07%, 0,5%, Nasdaq più 0,04%, Nasdaq il listino più tecnologico di Wall Street. Per quanto riguarda il vecchio continente, Londra meno 0,73%, il DAX di Francoforte meno 1,13%, Parigi meno 1,10%, Milano meno 1,21% con il FTSE MIB. Lo abbiamo detto più volte, oggi è spiccato in negativo Campari con un meno 18,50%. E veramente in chiusura un ultimo sguardo allo spread, quindi il confronto, la forbice tra BTP e Bund a 10 anni, spread a 125 punti con rendimento del decennale al 3,63%. Per oggi direi che è veramente tutto, ma non i miei ringraziamenti, che vanno in regia a Milano ad Anna Riva, a Roma ad Alessandro Chiappini, e poi per la realizzazione di questo programma in redazione un grazie a Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa. Direi che è tutto, vi lascio alla Zanzara, un saluto da Vincenzo Miglietta.